Ero in preda al terrore, pregavo perché nessuno uscisse di casa e camminavo seguita da taluni dei cani che mi abbaiava contro.
Lì ho provato terrore, tutto così vivido ancora dentro di me. Io una paura così grande non l'ho più avuta in vita mia.
Storie di donne perse in spiaggia e di bambini persi nella foresta amazzonica, in una puntata che si intitola Lost in Colombia.
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
Molte persone piace passeggiare lungo la spiaggia, no? Quando si va al mare, molte persone amano farlo perché magari si stancano di stare sdraiate sul lettino, o non amano particolarmente nuotare, quindi spesso si vedono in spiaggia persone che fanno delle passeggiate, alcune le fanno molto lunghe, arrivano fino in fondo alla spiaggia. Insomma, se sei su una spiaggia adriatica in particolar modo hai moltissimi chilometri per camminare. Se sei invece su una spiaggia colombiana e stai ascoltando della musica, pensi che semplicemente tu andrai in una direzione, poi ti girerai, tornerai indietro e tornerai al tuo hotel. Beh, non è esattamente così, o perlomeno non è stato così per Mariangela, la protagonista di questa nostra storia, che a un certo punto in questa splendida vacanza colombiana che sta facendo con la sua amica Renza, come se aprisse gli occhi e si accorgesse che ha camminato a lungo su questa spiaggia e intorno a lei il paesaggio è completamente cambiato, e decide di chiedere aiuto. Attaccata a questa storia abbiamo avuto la possibilità di raccontarvi e vi racconteremo una storia che è stata abbastanza famosa l'anno scorso, quando era caduto un piccolo velivolo nella foresta amazzonica colombiana. A bordo c'erano 7 persone, 3 di loro adulte avevano perso la vita e 4 di loro, cioè 4 fratellini tra i 13 e 2 anni e un anno, sono sopravvissuti per 40 giorni nella giungla, nella foresta, e dopo 40 giorni sono stati ritrovati praticamente sani. Ecco, ve la raccontiamo oggi questa storia in una puntata che si intitola Lost in Colombia. Benvenuti. Renza è la mia migliore amica, la mia compagna di viaggio e una collega. Essendo madre di 3 figli e segretario comunale di professione, Renza non ha avuto tempo da perdere filosofeggiando sulle cose. Pragmatica e determinata, parlava chiaro e prendeva decisioni rapide. Questo consentiva che i viaggi che facevamo insieme, sempre per mia iniziativa, iniziassero in questo modo. Un giorno a caso, io, che avevo lungamente meditato tra me e me, le telefonavo dicendo: «Renza, non siamo mai state in Cina?» «No, dobbiamo andarci». «Quando? A giugno? Va bene». Stop, non seguiva altro. A giugno si partiva. Non domande, non precisazioni, non obiezioni, non richieste varie, nulla di nulla. Io mi occupavo di tutto e nel tempo stabilito si atterrava a Beijing, si faceva il nostro bel viaggio. Il tempo delle informazioni, degli approfondimenti e dei dettagli era quello, durante il viaggio. Così una volta le dissi: «Renza, andiamo a Bahia». Io e Renza siamo state tantissime volte a Salvador de Bahia. Io ho una casa là e noi ci andavamo spesso. Quella volta aggiunsi: «Prima però dobbiamo andare in Colombia». «Perché? Perché non ci siamo mai state». «Ah, va bene». Andare in Colombia, noi due da sole, non era il massimo della prudenza, era quasi un'idea proibita, e a casa non potevi dire «vado in Colombia sola con la mia amica». E infatti a mio marito non l'ho detto, gli ho detto che andavamo a Bahia, al solito. Dopo aver visitato Bogotà e aver toccato per fortuna tutti i sederoni lucidi delle splendide donne burrose di Botero disseminate in forma di statua nella città, ci siamo trasferite a Santa Marta. Preso alloggio in un hotel sulla spiaggia, il giorno successivo abbiamo fatto un'escursione nella Sierra Nevada di Santa Marta, escursione che è risultata decisamente molto, molto, ma molto al di sopra delle nostre capacità fisiche. E infatti il giorno dopo ci sentivamo distrutte e doloranti, ragion per cui abbiamo deciso di trascorrere la giornata in relax nell'albergo. E qui comincia l'avventura, anzi la disavventura, la mia. Trascorsa buona parte della giornata in piscina, sonnecchiando, nel pomeriggio ho deciso di fare una passeggiata sulla spiaggia, da sola perché Renza dormiva. In costume due pezzi, infradito e occhiali da sole, sono partita per la passeggiata portando in mano un lettore CD per ascoltare la musica. Era ancora il tempo dei lettori CD. Camminavo piacevolmente ascoltando Pino Daniele quando mi sono accorta che il sole si stava abbassando sull'orizzonte. I soggiorni in Brasile mi hanno insegnato che non ci vuole molto tempo perché il sole tramonti e faccia buio, e io non volevo farmi sorprendere dall'oscurità, per cui ho accelerato il passo. Acceleravo e acceleravo, senza nessun'altra preoccupazione che fare in fretta, senza guardarmi in giro, in competizione con il sole. Quando questo è completamente scomparso nel mare, buio, ormai mi sono fermata. E allora finalmente mi sono degnata di guardare in giro. Per vedere cosa? Niente. Non gli alberghi, non le case o bar, persone, niente di niente. Per la verità, almeno lo stato del bagnasciuga avrebbe dovuto farmi riflettere, perché da un po' di tempo infatti non era più pulito, curato, ma pieno di alghe, pezzi di rami, mezzi tronchi, bottiglie, insomma una spiaggia selvaggia, ruvida, ma io niente, non li capisco i segnali io, anzi non li vedo proprio.
Io nei viaggi sono un po' come Mago Magù, ma veramente mi rendo conto. Quindi quando lui è accecato, non ci vede, non si accorge, e quindi va avanti lo stesso. E io facevo lo stesso nei viaggi, perché in quello mi è capitato di tutto. Per quello dico, io c'ho un santo in paradiso comunque, ma c'ho un santo in paradiso dedicato, perché è un bel da fare con me.
Girando lo sguardo non vedevo più niente in lontananza, le luci degli alberghi o di qualche abitazione. Ero sola in un posto completamente isolato, senza anima viva e al buio. Avevo paura a rifare tutto il cammino a ritroso in quelle condizioni, e poiché in lontananza sentivo, seppur ovattato, il rumore del traffico, decido di inoltrarmi nella spiaggia in direzione del rumore delle auto. Avevo paura, ma camminavo. Che altro potevo fare?
Camminerà. Io sarò davanti al tuo respiro insieme, sorriderai. Il sole come si fa quando si sta bene? Perché la vita è la stessa, si combatte con le mani e con la testa.
Il lettore CD è diventato un problema quando ho cominciato a intravedere alcune case lungo la stradina. Case, nella circostanza, significa delle basse baracche scrostate, con il tetto indulato, porte e finestre chiuse da un pezzo di stoffa o una stuoia. Dentro sentivo i rumori della gente che cenava, che parlava. Da qualcuno usciva musica a volume altissimo. Se qualcuno fosse uscito dalla baracca, sarebbe forse stato attratto dal mio lettore CD. Era l'unica cosa di valore che avevo, a parte gli occhiali da sole, che però erano nascosti tra i capelli, avendoli tirati su in testa. Ero in preda al terrore. Pregavo perché nessuno uscisse di casa e camminavo seguita da taluno dei cani che mi abbaiava contro. Tiravo l'orecchio per sentire il rumore del traffico, unico mio conforto, ma era ancora un rumore lontano, troppo lontano. E intanto andavo avanti, più in fretta possibile, immaginando la strada con tante auto, con le luci, con la gente. La gente non c'era sulla strada quando finalmente ci arrivai. Era una strada a scorrimento veloce, senza marciapiedi, senza nessuna costruzione visibile. Solo una strada di grande traffico, ma a me parve un sogno. E quindi cominciai a fare l'autostop.
Buio totale. Una signora lì in due pezzi su una strada a scorrimento veloce, e chi si ferma?
Prima di sprofondare nuovamente nella disperazione, si ferma davanti a me una corrierina, tutta scassata, con alcuni pezzi della carrozzeria in lamiera azzurra e altri verde chirurgo, piena di bozze. Ma la salvezza per me. Si apre la porta e dico all'autista: «Mi sono persa, non ho soldi per pagare, sto all'hotel tal dei tali, mi può portare?» Lui non mi risponde, mi facendo col capo di salire e di sedermi. Salgo. Le numerose corone del rosario appesa sopra lo specchietto dondolano ancora. Le immagini del Sacro Cuore di Gesù e della Madonna col cuore trafitto dalle spade mi guardano pietose. La luce è molto fioca e quasi buio dentro. Non tanto però da non farmi vedere il degrado del mezzo. I sedili ricoperti di finta pelle sono tagliati in più punti, da cui fuoriesce una gomma piuma sbriciolata. Il pavimento è sconnesso, un vetro in fondo è sostituito da una pesante cortina di plastica. Il mezzo trasporta operai, lo so perché tutti indossano la stessa tuta grigio scuro. Sono tutti uomini. Mi siedo accanto a uno di loro.
Sì, perché sulle prime veramente mi sentivo in salvo. Cioè, finalmente qualcuno si era fermato e qualcuno mi portava all'albergo. Cioè, ero in salvo. Infatti mi sono rilassata, ero proprio contenta, ero sollevata da morire. Era finita. Per me era finita per un po'.
Piano piano però il tempo passa e la corrierina corre veloce. Ad un certo punto realizzo che sono seduta lì da un bel po' e che i chilometri percorsi nel frattempo non sono pochi. Ma com'è possibile, mi chiedo, che non siamo ancora arrivati al mio hotel? Guardo oltre il mio compagno di viaggio per sbirciare fuori, ma non vedo niente. Non ci sono costruzioni, non ci sono luci, c'è solo la strada illuminata. C'è qualcosa che non va. Comincio ad avvertire il disagio della pelle nuda che si appiccica al sedile sporco e soprattutto comincio a sentire di nuovo un brivido di paura. Aspetto un po', poi mi faccio coraggio e torno dall'autista. Io devo andare all'hotel, gli dico. Non è tanto lontano. Tu mi stai portando là? L'autista non mi risponde, ma come prima, col capo, mi facendo di andare a sedermi. Vado e la corriera corre. Dove mi sta portando? Che io sia una turista è lampante. Turista è sinonimo di soldi. Ho ben visto la povertà che c'è in Colombia e so che qui la vita umana vale poco. Che sorte mi aspetta? In mani di chi sono? Ero in questa specie di trance quando l'autista fa un grugnito rivolto a me e col capo mi fa cenno di scendere, mentre infatti la corrierina si sta fermando. Mi alzo, vado verso di lui e dalla porta vedo la grande insegna luminosa del mio hotel, le luci, la gente fuori. Mi precipito giù e dico grazie all'autista. Tornata dall'inferno. Non ho mai capito e tuttora non riesco a spiegarmi come sia stato possibile che il mio hotel fosse a una così grande distanza. Non lo so e non lo saprò mai.
Soy el fuego que arde tu piel. Soy el agua que mata tu sed. El castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal. Tú el aire que respiro yo y la luz de la luna en el mar. La garganta que ansío mojar, que temo ahogar.
Lui è Rodrigo Amarante, che canta Tujo o Tujo, questo non lo saprei perché Luca Micheli ha scelto delle canzoni colombiane ovviamente e la mia pronuncia dello spagnolo non è delle migliori, magari lo saprà dire Mariangela, ma Mariangela ci saprà sicuramente raccontare qualcosa di più della sua storia. Pronto, ciao Mariangela, buongiorno.
Buongiorno Matteo.
Come stai?
Bene, molto bene, grazie.
In quale parte del mondo ti trovi?
A Pagnacco.
A Pagnacco, ma che è vicino a Martignacco, dove mia suocera ha un ristorante e dove io vengo praticamente una volta al mese, per dire.
Ah, ecco. Infatti molto vicino a Martignacco.
È molto vicino,
sì?
Finisce tutto in acco come metà dei paesi del Friuli.
quasi, sì.
A cui sono molto affezionato. Ma quando è che vai a Salvador de Bahia?
Oh, beh, ci vado quasi ogni anno praticamente. Ci andiamo io, Larenza e l'Allegra Compagnia Carioca, perché siamo quattro amici fissi. E tra l'altro Larenza e Larenza poi, che è unica,
questo lo abbiamo capito, Larenza è un personaggio mitologico.
Sì, Larenza è unica, adesso è anche sindaco di Colloredo di Montalbano.
Ma pensa te, io ero rimasto che era rimasta, cos'era, consigliere comunale? No, assessora?
No, era segretario comunale.
Segretario, ok. Okay.
Era la nostra professione, adesso fa anche il sindaco, così si è allargato un po'.
E adesso, comunque, nonostante sia sindaca, riesce a prendersi il tempo per farsi dei viaggetti insieme?
Sì, ma Bahia è irrinunciabile, insomma, noi ci andiamo come andare a casa.
Ma senti, ce la descrivi un po', ci fai morire d'invidia, ci descrivi un po' casa tua a Bahia?
Vabbè, la casa mia è molto molto bella. È una casa molto particolare che piace a tutti. Era una casa di ricchi, progettata da un architetto giapponese sempre ubriaco, mi dicono. No, davvero. Però guarda, tutti si innamorano di quella casa lì. Adesso è anche vecchia, poverina, perché ha tanti anni, ma è veramente splendida e molto molto vivibile.
Quanti anni fa l'hai comprata tu, Mariangela? Quando?
Allora, l'ha comprata mio marito, perché io tanto ciapo tanto magno, quindi soldi non ne ho, però l'ha comprata lui, ma è casa nostra. Certo. La vera padrona è Renza, comunque.
La vera padrona è Renza, ma infatti è chiaro che Renza veglia su tutti noi, cioè Renza sa delle cose che noi non sappiamo della vita, giusto?
Esatto.
Questo mi sembra evidente. Scusa, mi ripeti il detto friulano, tanto ciapo tanto magno, cioè tutto quello che prendo me lo mangio?
Sì, esatto, è così.
Senti, veniamo alla storia, Mariangela, anche se vorrei spendere molto più tempo al telefono con te, magari anche in una vacanza a Bahia, ma ne parliamo un'altra volta. Quanti chilometri hai percorso su quella spiaggia? Hai fatto un calcolo alla fine?
Ah, guarda, non lo so, ma non capisco, è un mistero. Ma quanti chilometri ho fatto? Non lo so, perché la corririna scassata, ma però correva.
Quanti minuti di corriera sono stati al ritorno, più o meno?
Sarò stata un 40 minuti, un 45 minuti.
Però magari ha fatto un percorso più lungo e alla fine lui sapeva che ti avrebbe portato lì, no? Non è detto che siano 40 minuti.
Lui lo sapeva, però la strada, questa superstrada, era parallela alla spiaggia e non ha fatto giri e non si è mai fermata. Quindi io non capisco. Non
eri in una forma di trance, evidentemente, Mariangela.
Avevo paura, una paura folle.
Senti, invece tu dici ogni tanto, l'hai detto anche ad Anita, che sei un po' una Mr. Magoo, cioè che non vede il pericolo.
Sì, non lo vedo. Sì, sono come lui, non mi accorgo che non mi fanno la riga sotto per camminare, quindi cammino. Sì. Però sono convinta di avere proprio un santo dedicato per i viaggi, perché ogni tanto ne faccio qualcuno.
Ne combini, eh.
Non è che me le vado a cercare.
No, capitano.
Proprio succede, sì. E anche con Renza. E qualche volta con lei, infatti, tiro fuori la frase tipo, perché quando ci troviamo in situazione un po' così, le dico: Renza, ricordati che abbiamo pagato per questo. E questo un po' ci conforta, come dire, cioè siamo noi che compriamo il prodotto, quindi siamo noi il soggetto attivo che governa la situazione, ma questo solo per darci coraggio, perché in certe situazioni.
Senti, quando fate il prossimo viaggio con Renza?
Adesso concordiamo probabilmente in gennaio.
Ok, quindi è qui a venire, insomma.
Sì, beh, una volta all'anno è obbligatorio praticamente. Sì.
Senti, tu cosa hai fatto nella tua vita? Sei in pensione, però hai lavorato anche tu in comune.
Sì, segretario comunale,
come Renza.
Come la Renza, sì.
Da quanto sei in pensione?
Sono da 4 anni e sono 4 anni che ciondolo. Felicemente ciondolo.
Ciondoli per dove esattamente?
Ma niente, faccio, cioè, mi perdo, sai quando fai le cose così,
sì,
come
sì,
vengono,
sì, sì.
Faccio una
bellezza,
cosa, poi ne trovo un'altra, mollo quella, ricomincio, non concludo niente, però è rilassantissimo.
Ma alla fine le cose meno utili sono quelle che rendono la vita più leggera.
Ah, certo.
Siamo d'accordo.
Puoi starne certo, sì.
Ne posso stare certo. Mariangela, è un piacere chiacchierare con te. Io spero che tu ci mandi un sacco di altre storie e che magari convinci anche la Renza a mandarcene una lei.
Va bene, glielo dirò.
Ti abbraccio,
grazie,
ci vediamo in Friuli.
Matteo. D'accordo, grazie tanto. Un abbraccio
ciao.
Anche a te.
Ciao, ciao, ciao.
Ciao.
Sobre el mar, questa canzone dei Cantic o dei Quantic, qui insomma un po' lasciamo a Luca Micheli la traduzione, la parola invece ora passa a Ilaria Gaspari.
La storia di Mariangela, beh, è certamente la storia di un'avventura che per fortuna ha avuto un lieto fine, perché poteva essere molto rischiosa. Sicuramente la storia di un rischio corso, di un pericolo scampato, è la storia anche di una distrazione che in qualche modo porta a smarrire la strada, proprio nel senso metaforico, ma anche nel senso più letterale, perché appunto è la storia di un vero e proprio smarrimento, no? Di un momento in cui la direzione in cui andare non appare più chiara. Ma dentro questa storia c'è, cioè, secondo me, una postura, un atteggiamento, una attitudine alla vita che emerge, che è un'attitudine che noi tendiamo molto spesso a considerare con disprezzo, perché è un'attitudine che ha evidentemente dei difetti, ma che può essere anche in certi casi una forma virtuosa di adesione anche alla fiducia negli altri. E parlo dell'atteggiamento della rassegnazione, che la prende a un certo punto nel momento in cui lei sull'autobus inizia a pensare di essere stata rapita. Ora, la rassegnazione è certamente una forma di passività, in quanto tale noi tendiamo ad allontanarla da noi, perché pensiamo che appunto la nostra forza di volontà, la nostra testardaggine, il nostro modo di guardare alle cose, di desiderarle, tende a dar forma al mondo che vogliamo e al modo che noi vogliamo avere di stare dentro questo mondo. E questo è perfettamente legittimo, e anzi direi che è un atteggiamento molto produttivo. Però la rassegnazione, cioè quell'abbandonarsi, quel lasciare andare, che a un certo punto coglie, forse per stanchezza, forse per paura, Mariangela, si trasforma in questo caso in qualcosa di molto profondo, in una forma di fiducia che supera i pregiudizi che la paura stava coltivando. Ecco, penso che sia una lezione da tenere presente questa.
Matteo Caccia racconta.
Uno dei posti più inospitali del pianeta è la foresta amazzonica. È fitta, umida, buia, è popolata da animali pericolosi che strisciano, pungono, predano, oltre che da piante velenose. In questa giungla vivono molti gruppi indigeni, ma anche guerriglieri armati. Non un bel posto dove perdersi, insomma, difficile sopravviverci. Eppure, quattro bambini tra gli 11 mesi e i 13 anni ce l'hanno miracolosamente fatta. Sono prima scampati all'incidente aereo nel quale hanno perso la vita la madre e gli altri due adulti che le accompagnavano, e poi hanno resistito nella parte colombiana della foresta amazzonica per ben 40 giorni. E questa è la loro storia. Alcuni indizi ritrovati sul luogo dell'incidente hanno spinto i soccorritori ad andare avanti. Resti di frutta con i segni di morsi fatti da piccoli denti umani, un paio di forbici e un pannolino nel fango della foresta pluviale. Tutto rafforzava la speranza che quattro bambini, scampati miracolosamente a un incidente aereo in cui avevano perso la vita la madre, il pilota e l'unico altro adulto a bordo, fossero sopravvissuti anche ai pericoli dell'Amazzonia. La più grande aveva solo 13 anni quando l'aereo è precipitato il 1 maggio del 2023 nella Colombia meridionale. La più piccola ha compiuto un anno di età dentro la fitta vegetazione amazzonica, piena di giaguari, serpenti velenosi e altre minacce. I bambini si chiamano Leslie, di 13 anni, Soleini, di 9, Tien, di 5 anni e Christine, di 1 anno. I resti del velivolo leggero Cessna sono stati trovati 2 settimane dopo lo schianto, con i corpi dei 3 adulti ancora dentro. Ma non c'era traccia dei bambini, che provengono dalla comunità indigena Huitoto. È iniziata così una lunga ricerca nella foresta vergine inospitale. Gli elicotteri volteggiavano sopra la zona dell'incidente, trasmettendo messaggi della nonna dei bambini, dicendo loro che non erano stati dimenticati, esortandoli a rimanere nello stesso posto e lanciando pacchetti di cibo che avrebbero potuto aiutarli a sopravvivere. L'operazione di salvataggio, Operation Hope, si è ampliata rapidamente, finendo per coinvolgere 150 soldati, 200 volontari delle comunità indigene locali e una squadra di 10 cani da pastore, coprendo un'area di oltre 323 km quadrati. Mentre i giorni si trasformavano in settimane e le settimane in un secondo mese, alcuni in Colombia hanno iniziato a chiedersi se non si stessero illudendo. Alcuni dei soccorritori sono tornati a casa e il quartier generale di comando congiunto è stato smantellato. Ma poco più di una settimana prima del ritrovamento dei quattro bambini, il generale di brigata Pedro Sanchez ha detto di essere convinto che i bambini fossero vivi, perché in caso contrario sarebbe stato facile ritrovare i corpi mentre era evidentemente molto difficile individuare il piccolo gruppo in movimento per la foresta.
Perché non li abbiamo trovati?
Stavamo andando verso sud, come indicato qui.
Perché non ci sono i corpi?
Questa non è la ricerca di un ago in un pagliaio, ma piuttosto quella di una piccola pulce in un vasto tappeto, perché i bambini continuano a spostarsi, ha detto il generale ai giornalisti colombiani. I loro corpi non sono stati rinvenuti e sono sicuro che li avremmo già trovati se fossero morti.
La storia di questa casa vuota, basta non riempire una reggia. Quando eravamo dei nani impazziti, ricordi? Poi arrivò quel cane nero, non si dormiva la notte, cicale e formiche facevano festa nel cortile.
Poi, dopo 40 giorni dalla loro scomparsa, verso le 16, le radio dell'esercito hanno iniziato a funzionare e a gridare «Miracolo! Miracolo! Miracolo! Miracolo!». La parola «miracolo» era il codice dell'esercito per un bambino trovato vivo. Ripetuto 4 volte, significava che tutti e 4 erano sopravvissuti in una straordinaria impresa di resilienza. Sebbene malnutriti e coperti di punture di insetti, nessuno era in gravi condizioni. L'esercito ha divulgato le foto di un gruppo di soldati e volontari in posa con i bambini, avvolti in coperte termiche, circondati dalla squadra che li ha trovati, con la più piccolina, Christine, cullata tra le braccia di un soccorritore.
Las comunidades indígenas que estuvieron en la búsqueda y las fuerzas militares conjuntamente encontraron a los niños 40 días después. Estaban solos, no habían sido ellos mismos lograron un ejemplo de sobrevivencia.
Ci hanno dato un esempio di sopravvivenza eccezionale che passerà alla storia, ha detto il presidente della Colombia Gustavo Petro, definendo il loro ritrovamento una gioia per l'intero paese. L'istruzione che i bambini hanno ricevuto dalla nonna, un'anziana rispettata della comunità Huitoto nel territorio indigeno di Araraquara, è stata quasi certamente fondamentale per la loro sopravvivenza. Questa è una foresta vergine, fitta e pericolosa, ha detto John Moreno, un leader indigeno della vicina Vuapes. Hanno certamente dovuto attingere alla conoscenza ancestrale per sopravvivere. Le persone della comunità Huitoto cominciano a cacciare, pescare e raccogliere frutta e piante fin da piccolissime. E sia Leslie sia Soleini conoscevano molto bene la giungla. Uno zio ha raccontato che Leslie, in particolare, era in grado di orientarsi in mezzo alla foresta interpretando il modo in cui i raggi del sole passano attraverso gli alberi, ma sapeva anche come nascondersi dagli animali pericolosi e riconoscere i percorsi praticabili da quelli più rischiosi, oltre a quali piante e funghi sono commestibili e quali velenosi. La loro famiglia giocava spesso a una specie di gioco di sopravvivenza nella foresta. E tra le altre cose, la 13enne Leslie sapeva anche come occuparsi di una neonata. Inizialmente bambine e bambini avevano mangiato della farina di manioca che avevano trovato tra i rottami dell'aereo. Poi avevano cominciato a nutrirsi con frutti selvatici in maturazione, semi e altre piante. In seguito avevano mangiato il cibo che veniva lanciato nella foresta dagli aerei dei soccorritori. Oltre a sfuggire ai predatori della giungla, i bambini sono sopravvissuti a forti tempeste e ai gruppi armati presenti in quell'area della foresta. Le squadre di soccorso hanno percorso più di 2600 km a piedi alla ricerca dei bambini e in condizioni spesso molto difficili. Gli uomini camminavano a 10 metri di distanza l'uno dall'altro, nella foresta vergine con alberi alti 40 o 50 metri, dove il sole raggiunge a malapena il suolo della foresta e ci si può perdere nel raggio di 20 o 30 metri. Se qualcuno si allontana dal gruppo, la foresta lo inghiotte, ha detto il generale Sanchez. I bambini sono stati trovati con degli stracci avvolti intorno ai piedi per proteggerli mentre si muovevano nel fango del suolo della foresta e i soccorritori hanno dovuto sollevarli con un verricello fino agli elicotteri, poiché la vegetazione era troppo fitta per consentire l'atterraggio degli aerei. Dopo la loro evacuazione iniziale in elicottero, i bambini sono stati trasportati su un velivolo medico militare a Bogotà, dove 4 ambulanze li attendevano per portarli in ospedale per le cure specialistiche. I medici hanno fatto sapere che sono disidratati e che non possono ancora mangiare cibi solidi, ma il ministro della difesa, Iván Velásquez, ha chiarito che tutto sommato stanno bene e che non sono in pericolo di vita. Parlando con i giornalisti fuori dall'ospedale, il padre, Manuel Ranoque, ha detto che sono sopravvissuti grazie alle loro origini indigene e al forte legame che hanno con la natura.
Quando ho visto il ragazzo, sono crollata. Finalmente non dovevo più tenere in vita mio fratello e mia sorella. Adesso erano salvi.
La giungla li ha salvati, ha detto il presidente Petro. Sono figli della giungla e ora sono anche figli della Colombia.
Naked eyes, I should have kept you. I should have tried. I should have been a wiser kind of guy. I miss you.
Lui è David Bowie che canta Survive, mentre la storia che vi abbiamo raccontato l'abbiamo trovata sul Guardian in un pezzo che si intitola Miracolo, miracolo, bambini soli sopravvivono 40 giorni nella giungla amazzonica. Se avete voglia di saperne di più c'è anche un documentario su Netflix che si intitola The Lost Children. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontarvi la nostra nuova storia seriale tratta dal podcast Gianni.
Matteo Caccia racconta.
Abbiamo iniziato ieri a raccontarvi una nuova storia seriale tratta da un podcast che si intitola Gianni, che è un podcast di Caroline Baglioni e Michelangelo Bellani. Caroline viveva con l'Estrada da ragazzina in provincia di Perugia con i genitori Giampaolo e Rose, di origini francesi, la mamma. Quando Caroline ha 13 anni, con loro va a vivere Gianni, che è lo zio, è una persona dalla mente fragile. Lei si vergogna di lui, non lo capisce, non lo vuole e spera che lui scompaia, finché un giorno Gianni scompare davvero. Solo dopo anni Caroline troverà in un vecchio scatolone 3 audiocassette. Su quelle cassette è incisa la voce di Gianni e la sua vita cambierà, cambierà per sempre. Oggi iniziamo ad ascoltarle, quelle audiocassette, quelle di Gianni, e conosciamo meglio la famiglia di Caroline.
Ringo, Ringo, vieni qua.
Ringaccio, che combini, che come combini, azzarone, azzarone.
Ti metti giù? Adesso registriamo e sentiamo quello che dico. Stop. Oggi è il 7 luglio. Un attimo, guardo l'ora, stop. Sono le ore 2:40 del mattino. Sono sempre io e dico sempre le stesse cose e continuo a dire sempre le stesse cose. Cosa voglio dire? La libertà di coscienza, la libertà di parola, stop.
Ecco quello che ho sentito nel 2001, la prima volta che ho inserito nel mangianastri la prima cassetta di Gianni. Mi sembra di vederlo. Una notte afosa del 7 luglio 1984 alle 2:40 del mattino. Stairway to Heaven dei Led Zeppelin in sottofondo. Gianni si muove lentamente, è nel salotto di casa. Anelli di fumo si alzano verso il soffitto, fuma, fuma tantissimo. E anche lui, come la donna della canzone che ascolta, sta pensando di comprare una scala d'oro per raggiungere il paradiso. Ma ha una terribile sensazione. Sente che la sua vita è un cerchio che non riesce a spezzare. In quella notte del 1984, Gianni registra le sue parole e le lancia per sempre nel futuro, nel mio futuro. Io sarei nata esattamente 11 mesi dopo, il 6 giugno 1985, in una casa non lontana dalla sua, una casa incantata, immersa in un bosco che attraversa tutta la mia vita. Una casa che poggia sul vento e che potrebbe crollare da un momento all'altro. Gli spazi oggi sono cambiati, ma l'odore, i suoni, i colori sono inconfondibili. Mi affaccio dalla finestra. È tutto diverso, ma è facile rivedere me e Alex scorrazzare a piedi nudi tra i campi e le piante. Sì, eravamo dei mezzi selvaggi, in quella casa sommersa dalla natura eravamo liberi. Ogni tanto ci ritrovavamo in situazioni paradossali, perché mio padre di punto in bianco saltava fuori con qualche nuova stramba passione che secondo lui avrebbe fatto la nostra fortuna.
E un giorno decide di diventare pecoraro, e allora compra le pecore. c'era tanto campo, dice così non tagliamo l'erba, mangiamo l'erba, perché lui non la voleva tagliare. Allora il prete una volta a Colle ci telefona, c'è Conte, c'è le sue pecore sotto il campanile. Le pecore avevano attraversato tutti i campi, erano arrivate al centro di Colle Strada.
Ti ricordi che c'era anche Gianni quel giorno?
Ah sì, Gianni rideva, quanto ha reso Gianni. È vero questo, lui ha assistito a molto avventure di Colle Strada, ne abbiamo avuto tanti, perché quando è stato il cervo che mi ha... Il danno che mi ha incornato. Sono scesa sul recinto, mi giro e vedo il cervo che era abbassato come un toro sull'arena, che mi guardava con la testa bassa. Oh Dio mio, questo mi incorna. Arriva al galoppo, la forza del daino era tanto terribile che io ho fatto la pirouette en arrière. Ma poi il birbone, vedo che faccio in tempo a guardarlo e lui prende la ricorsa. Mi viene addosso di nuovo, ma svelta come il vento, ho aperto il cancellino e sono fuggita.
La mia famiglia è sempre stata particolare, per usare un eufemismo. Un miscuglio incoerente di incoscienza e spietata praticità. Io e mio fratello Alex immersi in una linfa tra il fantasioso e il tragicomico. Inutile negarlo, il mio preferito era mio padre. Forse perché diceva sempre di sì, forse perché era uno spirito libero, aveva sempre la battuta pronta. La sera guardavamo insieme i film western, Il buono, il brutto e il cattivo, per un pugno di dollari, e quando era ora di andare a dormire mi mettevo in piedi sul divano, lui mi caricava sulle spalle e mi portava in camera. Mi toglieva i calzini, mi rimboccava le coperte, mi baciava la fronte e diceva «Buonanotte Carolciu». Poi usciva dalla camera lasciando socchiusa la porta per far sì che filtrasse un po' di luce. Il buio era la mia paura più grande. Stop. Perché sto raccontando tutto questo? Si è chiusa completamente un'epoca quando abbiamo lasciato questa casa.
Sto entrando in quella che era la mia camera da letto. Ora la stanza dove io stavo è diventata praticamente la metà, ma la finestra è rimasta appunto quella originale. Se chiudo gli occhi riesco a immaginare tutto. Vicino alla porta c'era il comodino con il letto a una piazza e mezzo, e in fondo sulla parete c'era un grande armadio con i vestiti e poi il mobile con sopra il giradischi e il mangianastri di Gianni, che avevo ereditato quando si era venduta la sua casa. Non mi ricordo perfettamente che cosa ho pensato quel giorno che per la prima volta ho risentito il timbro di Gianni e quella voce. Però mi ricordo perfettamente che non riuscivo a stare più di tanto ad ascoltarlo, perché quello che lui diceva per me all'epoca era proprio violento. E quindi questo ascolto è andato avanti per tanto tempo, non saprei dire quanto. Ci è voluto un po' per ascoltare tutto, un bel po'.
Volevo vedere quello che mi era successo in passato e come mai avevo tenuto un certo comportamento, un certo modo di fare. Quindi adesso aspettare che finisce il nastro per cominciare il discorso.
Ma perché mi faceva così paura? Di solito i bambini hanno paura di quello che spaventa i grandi, ma né Rose né Giampaolo mi avevano trasmesso quel timore. Subivo la sua fisicità. Mi sembrava che in qualsiasi momento avrebbe potuto farmi del male. Ecco, sapere da dove vieni a volte non è molto d'aiuto. Forse per questo ho abbandonato le cassette di Gianni chiuse in quella scatola per parecchi anni. Solo parecchi anni dopo vado a cercarle. Le ascolto, stavolta non stoppo, non scappo. Le ascolto tutte d'un fiato. Quella voce incisa mi parla in modo diverso, parla di me. Il disagio che ascolto è il mio. Quando non sai cosa fare della tua vita e quello che fai non ti soddisfa proprio. La mia vita di adulta sta iniziando e sembra non funzionare per niente. Tutto va per il verso sbagliato.
Giampaolino si è ammalato, un brutto male. Gli hanno detto quello che c'aveva e lui ha chiesto subito quanto tempo le rimaneva, perché era una cosa inoperabile. E ad un tratto capì che io avrei dovuto farmi forza. C'era poco tempo, devo stare brava, forte, non piangere davanti agli altri. Non piangere, vai di là, sull'angolo, piangi da sola e senza rumore.
como cumbia, yo soy la reina por donde voy. No hay una cadera que se esté quieta donde yo estoy. Mi piel es morena como los cueros de mi tambor. Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol.
La voce che avete sentito è quella di una cantante colombiana che oggi ha 84 anni, si chiama Totò La Momposina, canta un brano che si intitola Io me llamo cumbia, cioè io mi chiamo cumbia, ed è così che Luca Micheli chiude questo pezzo con un pezzo colombiano, una puntata che giustamente si chiamava Lost in Colombia. Io ringrazio moltissimo però Caroline Baglioni e Michelangelo Bellani che ci promettono di raccontare il loro podcast, e ringrazio anche Pierluca Puzzangara che è la persona qui in redazione che monta, smonta, sistema i podcast che noi troviamo in giro per infilarli all'interno del nostro programma e renderli ascoltabili e dare loro un senso. Ascoltate Gianni su tutte le piattaforme che volete, le puntate sono già fuori, sono già uscite. Gianni tra l'altro è una produzione Baby Hurricane, che è una casa di produzione giovane coriacea che salutiamo e a cui facciamo grandi auguri per il loro futuro. Io ringrazio moltissimo anche Anita Panizza che scrive questo programma insieme a me, insieme a Federico Bernocchi, grazie a Luca Micheli che sceglie i brani, questo l'ho già detto, grazie a Paulino Corleoni che ne cura il sound design, altrimenti questo programma non sarebbe così. Grazie a voi che continuate a mandarci le vostre storie. Matteo Caccia racconta @radio24.it e per mandarcele noi le prendiamo, ci facciamo un'intera puntata, un'intera stagione. Linea GR, ci sentiamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!